Sei in compagnia di SBS Italian.
Parliamo di neologismi italiani e oggi lo facciamo insieme al professore dell'Università del Western Australia, John Kinder, che è anche l'unico membro australiano dell'Accademia della Crusca. Buongiorno, bentornato a Radio SBS.
Buongiorno.
E ora di fine anno si parla spesso di neologismi, delle parole nuove che si sono introdotte nella lingua italiana e anche di quelle che sono state riconosciute e consacrate a tutti gli effetti con l'inclusione nei dizionari. E peraltro questo è il centenario di uno dei dizionari più utilizzati in Italia, lo Zingarelli, che nella edizione del 2018 ha naturalmente incluso tanti neologismi che ormai sono entrati nell'uso comune. Cominciamo con il definire un neologismo e spiegare quando un neologismo a tutti gli effetti si considera entrato nella lingua?
Ecco, una domanda molto interessante, perché lo Zingarelli è appunto uno dei vocabolari più vecchi ancora in pubblicazione in Italia, uno dei più cari, più amati in Italia. Anzi, il mio primo vocabolario italiano che comprai nel 74, facevo il secondo anno di università, era appunto lo Zingarelli, la decima edizione. Ce l'ho ancora qui. Sta cadendo un po' a pezzi perché l'ho amato troppo, ma ancora qui.
Anche noi in redazione abbiamo un'edizione un po' sgangherata, un po' a pezzi, ecco. Ma insomma la usiamo ancora.
Ecco, lo Zingarelli nasce appunto dal professor Zingarelli nel 1917 ed è stato rifatto 10 volte fino agli anni 90. E poi nel 94 la casa editrice prende una decisione molto coraggiosa, cioè di rifare nuovo il vocabolario ogni anno, e quindi dal 94 in poi lo Zingarelli esce tutti gli anni, quindi ci permette di monitorare con molta accuratezza gli sviluppi della lingua italiana, le parole che entrano e le parole che escono. E un neologismo pone un problema delicato a chi scrive il vocabolario. Possiamo guardare subito un esempio che chiarisce questa questione, perché è interessante nello Zingarelli quello che hanno incluso e quello che hanno escluso. Ci sono 1000 parole nuove in questa edizione rispetto all'anno scorso, quindi 1000 parole sono entrate nella lingua italiana quest'anno, però altre parole sono state escluse. E il caso più clamoroso forse è la parola petaloso, che forse i suoi ascoltatori conoscono questa storia, che questa parola è stata creata da un ragazzo che si chiama Matteo, che faceva la terza elementare in una scuola della provincia di Ferrara. In un lavoro sugli aggettivi questo ragazzo ha scritto: questo fiore è molto bello e molto petaloso, parola che non esiste nella lingua italiana. L'insegnante però, prima di metterci la penna blu per dire no, errore, ha sbagliato, asino, va a imparare, no, ha detto: ma è una parola bella, cioè magari non esiste, ma è bella e si capisce subito ciò che vuole comunicare. Allora l'insegnante ha fatto scrivere da Matteo all'Accademia della Crusca e l'Accademia dice: caro Matteo, questa parola è ben formata perché c'è una base e un suffisso, petaloso, un fiore che ha molti petali, no?
Intuitiva, insomma, è abbastanza facile immaginarne il significato.
Sì, cioè, chi ha molto coraggio è coraggioso, chi ha molti peli sul corpo è peloso, e quindi è un fiore petaloso. Quindi la lettera ha fatto i complimenti al piccolo Matteo, però ha detto: non basta creare una parola perché questa parola entri nel vocabolario, cioè il vocabolario non registra tutte le parole che sono state inventate, ma invece quelle che sono state accettate e sono entrate nell'uso di persone mediamente colte. Questa è la definizione dello Zingarelli. Quindi lo Zingarelli ha escluso petaloso, non perché sia brutto o perché non si capisce, perché non è stato accettato nell'uso.
Insomma, se ne è parlato tantissimo nei media, però effettivamente non è entrata nel nostro linguaggio quotidiano, non si legge più abitualmente, ad esempio, sui giornali. Peraltro questo è un caso che assomiglia un po' a un caso più recente di un bambino di 6 anni e che anche lui ha cercato di creare una nuova parola. Suo papà adesso sta cercando di promuoverla, si chiama Levi Drom, poi ne parleremo magari. Ma per tornare ai neologismi, come fanno coloro che redigono il dizionario, la nuova edizione ogni anno, a individuarli? Che cosa utilizzano per capire quali sono le nuove parole usate nell'uso comune, corrente?
Beh, un filino di soggettività c'è sempre, cioè non si può essere scientificamente precisi al 100%, però con gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione oggi si possono raccogliere e studiare enormi quantità di dati. Ogni vocabolario però propone una filosofia, diciamo così, di lessicografica, cioè lo Zingarelli dice che include, registra le parole nell'uso comune delle persone colte, delle persone mediamente informate, quindi consulta i giornali più seri, i libri di un certo livello, trasmissioni televisive di un certo livello. Queste sono sempre scelte.
Quindi c'è un elemento di soggettività, ma poi un'analisi effettivamente delle parole che compaiono in questi mezzi di informazione soprattutto. Dal esatto. punto di vista dei neologismi che quest'anno lo Zingarelli, che appunto compie 100 anni, ha accettato e quindi inserito nella nuova edizione, ce ne sono molti che derivano in qualche modo dall'inglese. E faccio qualche esempio. C'è il taggare, il flaggare, insomma termini che spesso e volentieri hanno a che fare con la nostra vita virtuale, cioè quello che si fa ad esempio su un social media, per usare un altro termine, un'altra espressione inglese usata nell'uso comune. E questo è un fenomeno non nuovo, cioè il mutuare un verbo inglese, introdurlo nell'italiano con il suffisso "-are". Quanti di questi verbi effettivamente secondo lei sono destinati a rimanere?
Sono sempre ottimista per le fortune della lingua italiana, cioè ha resistito per molti secoli, resiste anche all'ondata di anglicismi. Cioè, appunto, dicevo che abbiamo adesso 23 edizioni dello Zingarelli dal 94 in qua, quindi possiamo chiarissimamente, facilissimamente vedere come molte parole che sembravano che invadessero la cultura italiana sono poi vissute per un periodo e poi il fenomeno è scomparso. Pensiamo al paninaro, che è una parola italianissima, però ormai chi parla di paninari? Cioè il fenomeno non c'è più, quindi neanche la parola c'è più. Poi però per il discorso di taggare e flaggare, like, tutte queste parole qua, è interessante che lo Zingarelli registra non solo taggare ma anche taggatura, cioè se io taggo una parola sul mio Facebook in un post, io faccio la taggatura. Quindi nel momento in cui taggare produce taggatura, entra di più nella lingua italiana. Quindi la domanda, questa parola è inglese o italiana, non sempre permette una risposta sì o no, perché tag è inglese, taggare è già più italiano, taggatura è molto più italiano perché è diventato un sostantivo. Capisce come la questione non è semplice per niente.
Infatti poi ci sono i termini mutuati completamente dall'inglese, ci sono ovvero dei termini che non vengono nemmeno modificati, ad esempio influencer, hater, youtuber, che appunto in italiano vengono comunque a volte pronunciati con una pronuncia un po' italianizzante, ma sono scritti esattamente come nell'originale. Ma ci sono anche degli altri fenomeni interessanti, ad esempio adesso il termine amicizia, che naturalmente ha una lunghissima storia nella lingua italiana, ha assunto una nuova sfumatura che lo Zingarelli registra, legata proprio a Facebook di nuovo. Questo è un altro fenomeno interessante.
Certo, le parole sono flessibili, sono contenitori di concetti culturali, quindi la nuova definizione che si aggiunge a quelle precedenti è appunto il legame che si instaura tra due persone su Facebook che decidono di condividere i propri contenuti, no? E niente, io non so quanto durerà Facebook nella nostra vita, 10, 20, 50, chi lo sa? Intanto questa parola c'è. Altre parole, come lei dice, sono state o modificate o hanno assunto nuovi significati. Si parla nello Zingarelli di post-verità, che è una traduzione molto efficace del post-truth, no? Oppure esiste la parola ora dronista. Un dronista è quello che manovra i droni. Allora, il drone è un anglicismo, ma un dronista è una parola italiana molto efficace, a mio avviso. Ma non è solo l'inglese che entra in questo modo nello Zingarelli, entrano anche i dialetti. Ed è molto interessante che tra i neologismi si vedono parole come tamarrata, no? Che deriva dal sostantivo tamarro, che è un po' il buzzurro, il burino, la persona un po' volgare, troppo vistosa. Ciò che fa il tamarro è una tamarrata, una parola di origine meridionale che deriva poi dall'arabo, ora è stata cresimata dallo Zingarelli.
Peraltro io pensavo ci fosse già, perché a Torino ad esempio si usa da molti anni, però evidentemente ci ha messo un po' ad arrivare, evidentemente appunto proprio perché non era filtrata fino a quei media che vengono tenuti d'occhio dai linguisti, probabilmente questa è la spiegazione, vero?
Sì, magari nel suo italiano, nel mio, nel nostro, nella mia città, nella mia regione, esiste una certa parola, però lo Zingarelli è piuttosto, diciamo così, conservatore nell'accettare le parole. Le parole sul vocabolario sono state accettate nell'uso comune, quindi italiano, dalle persone colte. Un altro termine dialettale che è entrato ora è il pane carasau, che io francamente non conoscevo. Il pane carasau è una forma di pane sardo. Carasau viene da un verbo latino carasare, cioè tagliare, e questo pane già sottile viene tagliato per lungo, tra i due sottilissimi strati si mettono le varie cose. Ora, il pane carasau non è più solo dialettale, ma è anche italiano, perché sta sullo Zingarelli.
E il pane carasau sicuramente lo conoscono bene i nostri ascoltatori di origine sarda o chi ha frequentato la Sardegna, ma appunto ci vuole del tempo prima che un neologismo venga accettato dai linguisti come entrato a far parte della lingua italiana, perché la lingua naturalmente non è stabile, cambia molto rapidamente. Quanto tempo secondo lei ci vuole perché veramente si dica questo è un termine che ormai è di uso comune? In media c'è un periodo magari in cui si attende.
Ma sì, esatto, ma anche Dante Alighieri diceva, no? Nel De Vulgari Volpensi diceva che siccome l'uomo è un animale instabile, anche le sue lingue sono creazioni instabili. Nel passato le parole sono entrate molto lentamente perché le cose si facevano con ritmi più umani rispetto ai nostri tempi. Oggi le parole entrano molto facilmente, il paninaro è diventato d'uso comune in tempi molto brevi, anche l'amicizia di Facebook, queste cose. Per durare bisogna che il concetto a cui la parola si riferisce duri nel tempo, mentre nella nostra cultura dei consumi molte cose nascono e muoiono nel giro di pochi anni. Per me non è una questione tanto di lingua, di parole, ma una questione di cose, di oggetti, di concetti, di cultura. Se la cultura mantiene e conserva quella cosa lì o quel concetto, il paninaro, il dronista, la tagatura, rimane anche la parola. E in questo senso le lingue accolgono senza grossi problemi le innovazioni. Se una parola è comoda, se serve, se esprime il concetto, rimane, altrimenti muore.
Comunque possiamo dire che la presenza di tanti neologismi sia una testimonianza della vitalità dell'italiano, secondo lei?
Io credo proprio di sì, che le lingue più sono pure e più sono deboli. Anche nella natura si vedono che le razze ibride, dicono i nostri colleghi scienziati, le razze miste sono le razze più forti. Però ci sono limiti e l'Accademia della Crusca ha creato un piccolo istituto di ricerca 3 o 4 anni fa che si chiama Incipit, che in latino significa comincia, inizia, no? E questo istituto di ricerca sta studiando tutti i neologismi che stanno entrando appunto dall'inglese, principalmente in italiano, e sta valutando se queste innovazioni realmente sono segno di vitalità e di forza o se sono segni invece di debolezza e di subordinazione rispetto alla cultura angloamericana. Quindi non tutto è segno di forza, bisogna dosare le cose, bisogna usare il criterio e, come diceva già un linguista italiano dell'Ottocento, la soluzione ai problemi linguistici non è sempre lavorare sulla lingua, ma lavorare sulla cultura, cioè formare le persone, insegnare la cultura alla popolazione generale in questo modo. Sale il livello di cultura e quindi il livello anche di conoscenza linguistica.
Professor John Kinder, è stato un piacere parlare di nuovo con lei e a risentirci presto.
Grazie a lei, arrivederci.
Dici la tua, lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.